piacere averti di nuovo qua, caro Riccardo, come ogni santo martedì. Non ti ho qua. Perché non ti ho qua? Parla.
Adesso sì.
E non ti avevo prima? Mi sembrava di averti. Cioè, in realtà, forse tu stai parlando di una tossicità del nostro rapporto in cui mi sentivo in qualche modo di viverti come una mia proprietà? Cosa stai facendo? Smettila di giocare a Tetris. Cosa sono quei rumori?
Più che altro ti sentivo, cioè, eri da un altro pianeta.
Ah, ok, invece sono qua, caro mio Riccardo. Tra l'altro vedo che stai in compagnia di un ospite che, se non ho capito male dalle tue fatiche redazionali, hai contattato mesi fa proprio perché ti raggiungesse in libreria oggi per poter parlare di una serie di temi. Vuoi dare delle anticipazioni prima del brano oppure no?
Sì, no, te le do. Mi ero completamente dimenticato di contattare qualcuno o di studiare un argomento da
per i nostri veramente il peggiore.
E fortunatamente lui si è autoinvitato perché passava di qua.
Cioè, letteralmente passava di lì?
Sì, sì. Gli ho detto, vabbè, dai,
è così che si fa la radio, completamente a caso. Grazie, Riccardo, e grazie al tuo ospite che ancora non hai presentato. Lo presentiamo dopo, perché con la sua... è un caso di serendipity questa, non lo so mai riconoscere, mi sembra un termine un po' del cazzo, se devo essere sincero, serendipità, però...
No, è un termine importante. Serendipità non è quello della farfalla, no.
No, quella entomologia, non c'entra assolutamente nulla. E tu lavori con i libri e non sai cosa vogliono dire le parole, questa cosa mi colpisce molto.
Lo so.
Per esempio?
E adesso non mi viene in mente, era una di una di quelle cose che vai a cercare, oppure lo senti a cose molto umane e poi però te lo dimentichi, non è che... Tu invece hai una memoria elefantina, io veramente sono ammirato dalla tua memoria.
Io non mi ricordo una mazza, Ricky, cosa stai dicendo?
No, gli aneddoti, cioè...
Sì, le cose diversamente utili mi ricordo, poi per il resto non mi ricordo mai niente. Però vabbè.
Io sono peggio di te, quindi...
Apprezzo che tu lo dica. Allora, va bene, ascoltiamo i Prozac più, e poi non esistono i Prozac normali, sono solamente i Prozac più, cioè il Prozac normale è un'altra cosa, e fra poco ci dici tutte e cose.
Ora
pastiglie dei Prozac più, finalmente possiamo disvelare l'ospite, tra l'altro prestigioso di oggi. Riccardo, vuoi dire come si chiama? Perché se lo deve dire da solo è veramente cioè proprio non stai facendo proprio un cazzo se neanche lo presenti.
Lo farò.
Grazie.
Allora, lui è il dottore al quadrato Francesco Samarini, al quadrato perché aveva fatto la sua onesta carriera accademica qui in Italia, come tutti, la sua triennale, magistrale, poi ha cominciato a cercare di fare la carriera accademica, vale a dire ha fatto il suo dottorato, e poi è andato negli Stati Uniti, gli hanno detto no, il tuo dottorato aspetta,
non vale una mazza,
fanne un altro, e allora okay. ne ha fatto un altro, un altro dottorato che alle università italiane è costato tantissimo, ma fortunatamente pagavano loro,
okay.
E in quanto grande sportivo, sai che ci sono queste borse, lui è stato...
Ah, ce l'ha fatta in quel senso lì, giocatore di basket.
Assolutamente.
No, in quel caso credo che le borse di studio le paghino direttamente le università, caro Riccardo, quindi credo che il nostro ospite di oggi sia... no, niente, stipendiato, borsato in quanto talento. O ritenuto tale?
Sì, oddio, adesso non so quale sport, quale sia lo sport esattamente, però allora tu stai adesso al Dickinson College. Dove sta il Dickinson College?
Sì, ciao a tutti.
Ciao.
Non so se hai detto il mio nome, però.
Ah, sì. Non l'ho detto?
No, l'hai detto, però ridiciamolo.
Okay, allora me lo sono perso io. Sì, sto a Dickinson College, che è una piccola università dispersa nella Pennsylvania, nella profonda Pennsylvania. Un posto molto molto piccolo, però carino.
Ok.
Pittoresco, direi.
E... Sì, fa solo una cosa particolare, cioè Liberal Arts College, cosa vuol dire?
Liberal Arts College è una tipologia di università che esiste negli Stati Uniti e di solito sono istituzioni piccoline, relativamente piccole. Per esempio il posto dove sto io ha circa 2500 studenti, che è una misura piuttosto piccola per le università americane.
Beh sì, in effetti, sì.
Sì, e si tratta di università in cui non ci sono programmi di dottorato, non ci sono programmi più avanzati, sono solo università in cui si fanno i 4 anni della laurea standard, diciamo,
okay.
Della laurea normale che si fa negli Stati Uniti. Con l'idea di formare le persone con una base umanistica, insomma, per cui anche se gli studenti studiano qualcosa di scientifico, sono comunque obbligati a seguire anche dei corsi umanistici per avere una formazione più completa, ecco, formare tutta la loro cultura in un modo un po' più completo.
Che, stando a quanto so degli Stati Uniti per quanto riguarda l'educazione o l'istruzione, è una cosa abbastanza rara, nel senso che di solito sono molto specializzati, no? Cioè molto tagliati su un focus abbastanza stretto, o no?
Relativamente, nel senso che anche nelle università più grandi comunque c'è praticamente sempre l'obbligo di seguire qualche corso anche al di fuori di quella che è la propria specializzazione principale. Tra l'altro una cosa interessante dell'università americana è che di solito gli studenti cominciano magari non sapendo di preciso quale sarà poi la loro specializzazione, quello che poi viene chiamato major, insomma, è una cosa che molto spesso gli studenti scoprono dopo, magari nel primo anno seguono un po' di corsi in materie diverse, ovviamente avranno già degli interessi pregressi, per cui magari cominciano già a focalizzarsi su qualcosa che piace e poi ufficializzano la cosa, però capita molto spesso che gli studenti comincino l'università pensando di laurearsi con un major in una disciplina e poi cambino idea e finiscano per fare qualcos'altro. In realtà da quel punto di vista è un po' meno settoriale rispetto all'università italiana.
Ma sai che mi piace un sacco questa cosa qua, cioè nel senso ha perfettamente senso. Io cioè, tant'è che ho sbagliato università, mi sono iscritto al TAMS di Bologna e ho scoperto poco dopo che in fondo non me ne fregava nulla. E non è male questa cosa di aggiustare un po' il tiro in itinere.
Sì, la trovo anch'io una cosa positiva. Non sono una persona che dice che il sistema americano sia perfetto, perché ci sono molte cose che secondo me dovrebbero essere cambiate, ma questa secondo me è una cosa positiva. Ed è una cosa positiva il fatto che gli studenti siano letteralmente obbligati a fare qualcosa che sia anche un po' fuori dalla loro comfort zone, insomma, dalle cose che sanno, che piacciono.
Certo.
Perché sì, sicuramente può essere difficile, ma sei obbligato ad essere esposto a qualcosa che magari non ti aspettavi. Poi, nella maggior parte dei casi, chiaramente la cosa continuerà a non piacerti, ma in qualche caso magari ti può aprire qualche prospettiva nuova.
E poi comunque non la butti via, cioè nel senso è una cosa che hai imparato, te la metti in saccoccia, cioè, poi al massimo ci fai il figo nelle cene quando sei grande, però non... però comunque roba utile. Senti, tutto quello che noi sappiamo, in tutto questo, scusa, non ho ancora detto alle ascoltatrici e ascoltatori, siamo in questo momento orfani di Astrid Serughetti, che però sta arrivando, tra un po' si collega, e quindi arriverà anche lei, soprattutto per la seconda parte della trasmissione. E, dicevo, tutto quello che noi sappiamo, nella maggior parte dei casi ovviamente, però delle università americane, è quello che ci viene propinato da serie TV e film, e immagino che ci saranno una marea di luoghi comuni che in realtà non corrispondono tanto a verità. E il primo che ti volevo chiedere è questa specie di... In alcune serie le università piccole, cioè le realtà che sono diverse da Stanford, Harvard, eccetera, vengono dipinte come una roba super scrausa, ma immagino che non sia poi così... cioè non è che o sei di... o hai fatto Harvard o sei un babbo, no?
Beh, questa è una domanda interessante. Diciamo che per quanto riguarda per esempio la categoria di università in cui insegno io, che è appunto quella del Liberal Arts College, ci sono come dire, diversi tipi di Liberal Arts College, e alcuni sono molto prestigiosi, per cui pur essendo molto piccoli sono dei college che costano un sacco e che sono teoricamente appunto hanno anche un certo valore, per cui una persona si può anche vantare di essersi laureata in un certo posto, per cui in realtà dipende dal posto. Poi chiaramente le cosiddette Ivy League, le università appunto quelle riconosciute come le più importanti, Yale, Harvard, Stanford, chiaramente quelle sono fuori competizione. Poi è una cosa interessante quella delle graduatorie delle università negli Stati Uniti, perché lì è tutto molto, molto codificato, molto...
Cioè come funziona? Come funziona? Vabbè, hai i voti molto alti e tendenzialmente già quello aiuta, immagino.
Dici per essere ammesso all'università?
Sì, sì.
Beh, sì, sicuramente devi avere un certo certi risultati accademici. Molto spesso le persone per essere ammesse alle università più prestigiose fanno anche qualcosa extra a livello di scuola superiore, di high school, per poter essere considerati insomma nell'ammissione. E quindi sì, sono scuole molto selettive. Una cosa molto interessante è che un modo molto semplice per vedere se un'università è buona negli Stati Uniti è vedere il tasso di ammissione, vedere quanta è la percentuale di persone che vengono ammesse rispetto a quelle che fanno domanda. Più è basso, più l'università è prestigiosa. È molto interessante perché questi dati si trovano tranquillamente, è un modo semplice per vedere quali università sono ritenute più prestigiose, quindi molte persone fanno domanda e poi però in realtà
poche ne entrano,
che vengono prese.
Certo. Senti, scusami Riccardo, faccio una domanda poi. No, vai tu.
No, vabbè, guarda, io tanto non avevo capito niente, nonostante sono 6 anni che lui è là, ero sempre stato convinto che Liberal Arts College significasse
un
che...
un posto di comunisti.
No, che studia 4 anni e diventa poeta alla fine, no? All'altro, alla modica cifra di tipo...
Se posso usare il college dove sono io, la retta per l'anno prossimo sarà di poco più di $60,000 all'anno.
Ah! 6x4, ok. Ma,
cioè, attenzione, okay. Vino escluso.
Vino escluso. E in poesia si sa che ha un ruolo, d'altra parte Kerouac ce l'ha insegnato.
E quindi hai anche, cioè nel senso, tu finisci l'università che hai, vabbè, questo è noto anche in Inghilterra ormai così, un debito colossale.
Certo, poi chiaramente le situazioni variano molto. La maggior parte delle persone che frequenta l'università negli Stati Uniti, specialmente le persone che frequentano un'università di questo tipo, a meno che non abbiano chiaramente disponibilità economiche esagerate, hanno qualche forma di supporto. Ci sono tante borse di studio, tante forme di supporto promosse dalle realtà più varie, che possono andare dallo stato in cui vivi, alla città, a qualsiasi altro tipo di organizzazione, però molto spesso queste borse di studio non coprono chiaramente tutte le spese, perché stiamo parlando di cifre molto grandi, a cui in ogni caso vanno aggiunte tutte le spese legate al vitto, all'alloggio, eccetera, perché per esempio il posto dove sto io è in una cittadina minuscola, letteralmente in mezzo al nulla, e quindi le persone devono anche viverci in questo posto. Certo. Tra l'altro, aneddoto interessante, tutte le persone che fanno l'università, o quasi tutte le persone che fanno l'università negli Stati Uniti, finiscono con grossi debiti. Non ha fatto eccezione Barack Obama, l'ex presidente, che è noto che ha finito di pagare i suoi debiti universitari molti anni dopo, già faceva politica quando...
Ecco, per dire. Okay.
Senti, invece, per quanto riguarda, a proposito, ma questo non credo che sia un luogo comune, credo che sia abbastanza vero. Molte volte nei film si vede il ragazzo, la ragazza che deve fare la missione, preparare la missione all'università. Allora, ci sono due scene che di solito vengono rappresentate: il grande classico in cui arriva la lettera e ha paura di aprirla, vabbè, questo sì. Quella in cui invece deve presentare deve mandare una presentazione, cioè qualcuno che la raccomandi o lo raccomandi, in genere un prof. Che cos'è quel meccanismo lì? Come funziona? Perché qua in Italia sarebbe facilissimo. Cioè, prof mi fa, come no? Certo, tieni.
Questo è molto interessante. In realtà è un meccanismo, quello della lettera di raccomandazione e della lettera di presentazione, che invece una persona scrive per se stessa, che è normale nel mercato del lavoro americano. Per cui quando ci si candida per una posizione di lavoro, io ovviamente conosco meglio il mercato del lavoro universitario, dove è prassi, ma è prassi anche in tanti altri settori. Bisogna mandare una lettera in cui ci si presenta, presentando la propria esperienza, le proprie credenziali, e cercando di convincere il futuro datore di lavoro che sia la persona giusta. E a supporto c'è anche una, due, tre raccomandazioni, dipende dai posti di lavoro. Quindi questo meccanismo per l'università replica esattamente quello che poi succede nel mondo del lavoro, per cui è un modo molto americano, molto tipico di fare domanda per una posizione. Per quanto riguarda invece l'altro luogo comune, che è interessante, quello dell'apertura della lettera, è effettivamente così: le persone fanno domanda di solito per più di un posto, e poi aspettano che gli arrivi a casa la risposta. Adesso, tra l'altro, segno dei tempi, è diventato anche un trend di TikTok. Su TikTok ci sono i video dei ragazzi americani che dicono: scelta dell'università, ho ricevuto queste offerte, apriamo la lettera. Quindi c'è tutto anche questo sottobosco social.
Anche
adesso,
quelli che sono stati
trombati. Cioè,
esatto. Quello non lo so, non, io ho visto solo persone che avevano magari più di un'offerta e facevano una scelta su TikTok o qualcosa del genere, condividevano di solito il successo, non ho visto
non le sfighe, vabbè,
condividevano insuccessi.
I social sono così.
Devi scegliere anche al volo, in fretta, perché TikTok, certo, è poco tempo, esatto. Sennò...
Senti, Riccardo, tu da chi te la faresti scrivere una lettera di raccomandazioni?
Beh, allora, tu hai del tempo libero,
sì, cioè, sì,
se volessi andare a fare il venditore radiofonista.
Certo, sì, no, te la faccio io, non ti preoccupare, ci penso io.
Poi io volevo chiedere anche cose più pertinenti al tuo lavoro, nel senso che tu attualmente sei un lettore, quindi... Sì. La tua aspirazione naturalmente poi è quella di fare ricerca, e hai scritto due libri, hai scritto un sacco di articoli, eccetera eccetera, e fai le conferenze, com'è fare il lettore, che cosa insegni, e soprattutto quali sono le difficoltà, perché adesso tu
ma
sei...
Ma che cosa vuol dire lettore? Lo dico, come? Anche cosa vuol dire lettore è interessante. No, scusa, non volevo interrompere.
Sì,
volevo...
certo, sì. E poi volevo sapere quali sono le difficoltà, perché comunque siamo ancora in una fase di contratti determinati, no? E quindi sì, questo, sì, diciamo che è una cosa che conosciamo benissimo anche qua.
Certo. Beh, allora, la figura del lettore, lecturer in inglese, è una figura che si occupa di insegnamento. Sostanzialmente io sono assunto per insegnare corsi diversi all'interno del dipartimento di italiano del college in cui insegno. Essendo un dipartimento piccolo, si insegna un po' di tutto quello che serve, per cui insegno da corsi di lingua a corsi di letteratura. Di solito ogni semestre insegno cose diverse a seconda di quello che serve al dipartimento.
Okay.
E, sicuramente sì, in questo momento ho questa posizione che comunque mi piace, è un buon lavoro. Ovviamente sono sempre in cerca di una posizione che mi permetta anche poi di portare avanti la mia ricerca. Purtroppo, come succede anche in tante altre parti del mondo, negli Stati Uniti tutta l'area umanistica è un po' sotto pressione. Le università, se devono tagliare da qualche parte, il primo posto dove tagliano è sulle facoltà umanistiche, quindi chiaramente i posti di lavoro sono un po' meno rispetto a quelli che c'erano qualche anno fa, però non dispero e anzi per il momento non mi posso lamentare, perché mi sono trovato veramente in un posto molto valido, per cui...
Dove ha insegnato anche Guccini?
Ma sì, cioè?
Allora, Guccini non ha insegnato in Pennsylvania, ma Dickinson College, appunto il college dove insegno io, ha dagli anni 60 un programma a Bologna, con anche una sede a Bologna, con studenti americani che ogni anno vanno in Italia per studiare, e per parecchi anni Guccini è stato insegnante di italiano nella sede di Bologna di Dickinson College.
Ma pensa te, e com'è proprio Bologna avrà scelto il signor Dickinson?
Ma
non lo sapremo mai, certo, è una di quelle domande che resteranno dei boh, caro Riccardo.
Senti, c'è un aneddoto che non c'entra assolutamente nulla su quello che abbiamo detto finora.
Oh,
però
già cominciamo benissimo.
Almeno a me fa molto ridere. C'è, in una delle sue conferenze, una volta hai parlato di quello che è considerato il verso più brutto della storia della letteratura italiana.
Oh, fantastico!
E se si presta ai nostri aneddoti.
L'autore è vivente o no?
No, l'autore è un autore del 600, ah, quindi okay, è morto qualche secolo fa.
Quindi non se la prenderà nessuno, non riceveremo telefonate.
Male, penso.
Ok. E vuoi enunciarcelo?
Sì, allora, il verso in realtà è un verso anche abbastanza famoso, che è l'inizio di un sonetto da lui scritto, e recita così: «Sudate o fuochi a preparar metalli». È un verso che è stato sbeffeggiato e preso in giro per secoli da chiunque si sia occupato di letteratura italiana, perché l'immagine del fuoco che suda faceva un po' ridere tutti.
Non è il massimo, sì, effettivamente.
Quindi poi in realtà ci sono tante ragioni per cui questo poveretto è stato eletto a peggior poeta della letteratura italiana, quando in realtà non era così scarso. Si chiamava Claudio Achillini, tra l'altro mi sono dimenticato di dire il nome per pudore, non volevo...
No, vabbè, ma tanto ormai la privacy è andata, sicuramente non c'è problema, bastava googolare, a questo punto lo diciamo noi. Come mai è considerato, al di là dell'immagine che effettivamente è un po' bizzarra, del fuoco che suda, ma come mai è considerato così una merda questo verso?
È interessante perché per vari motivi, un po' è stato visto come un verso simbolo del barocco in letteratura in Italia, e si sa che il barocco letterario in Italia, appena è finito il 600, è diventato qualcosa che tutti
stifato,
qualcosa sì, che tutti hanno guardato male. E poi in realtà ci sono anche ragioni politiche, che questo è interessante, perché questo sonetto era un sonetto in onore del re di Francia. E diciamo che soprattutto nell'Ottocento, quando c'è stata l'Unità d'Italia, quindi molta retorica sull'orgoglio nazionale, sull'identità italiana, eccetera, questo sonetto in cui sostanzialmente il poeta si prostrava davanti al re di Francia era visto come un atto di vigliaccheria, qualcosa di antipatriottico, anche se ovviamente all'epoca l'Italia non esisteva, però era visto come qualcosa di negativo anche a livello politico e anche a livello morale, diciamo, per cui varie ragioni sono sono state presenti per rendere questo verso il peggiore nell'opinione comune.
Poi adesso noi al patriottismo ci teniamo in modo particolare.
Naturalmente.
Infatti ultimamente è stato anche rivalutato perché è un po' passata questa.
Esatto, è ritornata in auge. Ricordiamo che comunque, a proposito, venerdì non saremo in onda perché è il 2 giugno e quindi noi festeggeremo a fianco ai nostri ragazzi per la patria, caro Riccardo.
Ma poi noi ci vediamo ancora martedì, che è il 6, e poi ci vediamo alla festa.
Sì, sei emozionato?
Sì, ti sto preparando dei quiz.
Ah, veramente?
Sì, perché l'anno scorso mi hai preso alla sprovvista perché passavo lì e ho detto vieni e non sapevo cosa dire. E invece quest'anno adesso ti metto in difficoltà, faccio tutti dei quizzoni sulle passate cose che ci siamo detti e vediamo se ti hai davvero una memoria.
Ah, ma sono io la vittima del tuo quiz? Io pensavo che l'avremmo fatto agli ascoltatori e ascoltatrici che passeranno di lì.
Sì, no, vabbè, facciamo
e tutti quelli che passeranno mi diranno minchia Riccardo che cattivo che fai le domande. Cose così.
Vabbè, si può fare, vediamo come. Potrei anche portare dei premi.
Addirittura dei bei libri.
Bei libri di Prospero Editore.
Ecco.
Poteva essere un'idea.
Le funde di magazzino. No, non è vero. Titoli belli ce ne sono. E allora, noi ascoltiamo un brano. Vi chiedo di fare una pausa un po' in un momento in cui di solito non c'è, ma perché ne approfitto per collegarci con la nostra Astrid Serughetti, che dovrebbe essere più o meno giunta, ok? Bella!
Ciao!
Scusatemi il ritardo.
Figurati, è che Bergamo è sempre trafficata, è un casino.
No, beh, Bergamo no, no, cioè, Bergamo ci ho impiegato un quarto d'ora, il problema era finire quello che stavo facendo.
Ah, ok, ok, vabbè, no, figurati se Bergamo può essere colpevole di qualsivoglia.
È la città più bella del mondo.
Certo, lo ricordiamo. Anche se la città dove il nostro ospite di oggi si trova, sta negli Stati Uniti, non è niente. Ma sai che non ti ho chiesto come si chiama? Sappiamo che è in Pennsylvania, ma non sappiamo il nome della città.
Si chiama Carlisle.
Carlisle, come Belinda Carlisle.
Come mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo di preciso.
È uno di quei nomi che si trovano in almeno 50 posti diversi, quindi sì, è come Springfield, esatto.
Come Springfield, no?
Sì, la stessa cosa.
Carlisle è anche il cognome di Belinda Carlisle, cantante anni fine 80, inizio 90, che aveva spaccato tutto con una one hit wonder. Lei è una one hit wonder che era Oh Heaven is a Place on Earth.
Certo.
Basta.
Ah, urca, cosa mi hai tirato fuori?
Ero un bambino piccolo, ma già ascoltavo musica pacco degli anni 80. E lui insegna negli Stati Uniti, adesso lo ripeto anche alle ascoltatrici e ascoltatori, e stiamo facendo un po' il gioco dei luoghi comuni che noi sappiamo sulle università americane attraverso film e serie, quali sono veri e quali no. Per esempio abbiamo scoperto che costano pochissimo le università, non è vero, no, quello è... Purtroppo sono tutti indebitati fino al culo. Però ce ne sono altri che non sa. Un altro luogo comune che possiamo sfatare?
Tipo, ti hanno mai chiuso nell'armadietto?
Ma no, quello
no, però spererei di no, visto che sono lì a insegnare, sono un po' fuori età. Sarebbe più che bullismo, sarebbe criminalità, insomma.
Ma poi non è nelle scuole prima che ti chiudono nell'armadietto? College in teoria no, giusto?
Sì, teoricamente... Almeno poi nei film questo di solito succede nelle high school, nella scuola superiore.
Io ho una cosa che voglio sapere sulle università americane. Se è vero che ci puoi entrare di notte, perché un sacco di volte entrano di notte a scuola.
Sì, questa è una cosa interessante, ma sì, si può. Adesso diciamo che con la tecnologia devi avere la tessera dell'università per poter accedere di solito negli edifici di notte, ma sì. E soprattutto nel periodo di esami ci sono persone stravaccate ovunque di solito che stanno studiando, stanno cercando di recuperare quello che non hanno studiato durante il semestre, quindi mi è capitato qualche volta di dover passare nel mio ufficio sul tardi magari per recuperare qualcosa.
Scavalcare e cadaveri di studenti in sbatta. Esatto. Quindi la scena di... scusami... Come? La scena di Animal House in cui prendono un cavallo e lo portano nell'ufficio del rettore è più plausibile di quello che uno potrebbe, cioè non c'è un'effrazione, si può fare, cioè se tu vuoi portare un cavallo in università.
Forse portare dentro il cavallo non so se sia consentito, però entrare sì, diciamo, per gli esseri umani entrare sicuramente è possibile.
Pensa a te.
E con fratelli?
Che figata questa, tra l'altro, Gem, no?
Poter entrare in università? Sì, non è male.
Entrare in università la sera? Sì, bello.
Riccardo ha fatto una domanda, non si è sentita, però in effetti è una gran bella domanda. Le confraternite?
Il mondo delle confraternite è un mondo interessante, dipende molto dalla dimensione dell'università. Molto spesso nei posti piccoli, come appunto quello dove sono io in questo momento, la situazione è un po' diversa rispetto alle grandi università pubbliche, dove magari ci sono davvero decine di migliaia di studenti, e lì la vita delle confraternite, sia maschili che femminili, fraternities e sororities, è molto più attiva di solito, ci sono molte più cose. Sono delle realtà grosse molto spesso. In questo momento, in generale, però, non sono viste molto bene. C'è un grosso movimento che punta a ridurne l'importanza o addirittura a eliminarle, perché effettivamente possono essere un po' controverse, insomma. Diciamo che magari non tutte le cose che vediamo nei film succedono veramente, ma il fatto che molto spesso nelle loro feste si vada oltre i limiti è vero.
Io non ci vedo niente
poi,
di male.
Insomma, è un po' problematico anche il reclutamento, ci sono cose che oggi non sono molto accettate. Ecco. Quindi diciamo che le confraternite sono presenti, sono forti soprattutto in alcune realtà, ma sono un po' sotto osservazione in questo periodo.
Sempre per citare Animal House, sotto doppio controllo segreto, che non so... cosa cavolo vuol dire, questo diceva sempre lui nel film. Ma scusami, ma al di là del fatto che adesso appunto stanno un po' scomparendo, comunque non vivono, non sono nel momento d'oro, ma a che cacchio servono le confraternite?
Questa è una domanda interessante. Diciamo che se vogliamo ridurla a quello che effettivamente il loro ruolo, erano praticamente dei posti dove i figli dei ricchi stavano tra di loro e creavano le loro connessioni, e questo succede ancora, tra l'altro, per cui molto spesso se una persona esce da una certa confraternita, magari per lui è più facile essere assunto da un datore di lavoro che ai suoi tempi era stato a propria volta in quella confraternita, per cui in realtà sono dei luoghi in cui si creano delle connessioni sociali, e storicamente connessioni sociali tra ricchi bianchi.
Adesso, ah, ecco, certo.
Questa è una cosa che chiaramente è vista in modo un po' storto, insomma, con poca simpatia.
Comprensibilmente, peraltro. Astrid, tu avevi qualche altra domanda da porre?
No, cioè più che altro non so se è inerente, non so se lui la può sapere, cioè se è vero che fanno ricerche sulla qualunque cosa a ogni ora del giorno e della notte, perché ogni 2x3 ci arriva una ricerca, uno studio di qualche università americana su qualche boiata.
No, beh, questo sicuramente sì, ma il discorso è che negli Stati Uniti ci sono così tante università che chiaramente, volendo, sì, può uscire un articolo al giorno su qualche ricerca che viene fatta. Ci sono tantissime università, tantissimi programmi di dottorato o di ricerca, e quindi sì, sicuramente si possono, sì, trovare ricerche sugli argomenti più svariati.
Comunque è interessante che tu, quando parli di università, parli di mercato, comunque mercato dell'università,
sì,
che qui non è una parola che associamo al mondo accademico, quello di mercato. Quindi
sta arrivando.
Sì, sì, che ormai le università in Italia e in Europa siano trasformate in aziende, sicuro. Però mercato proprio dal punto di vista dell'assunzione. Certo. E dal fatto che appunto la tua ricerca può essere effettivamente interessante dall'altra parte del paese, ti chiamano per quello, qua la vedo molto, cioè, molto lontana ancora come prospettiva, ma un mercato può entrare in crisi, quindi certo, con tutte le conseguenze
la crisi dell'università c'è già stata, nel senso che con la crisi del 2008 che ha colpito tutta l'economia americana, anche le università hanno preso una bella bastonata, e infatti tantissimi programmi sono stati chiusi o ridimensionati, e diciamo che sì, un po' ci si è ripresi, ma non si è più tornati a quei livelli, nel senso che è stata una mazzata pesantissima per tutto il sistema, per cui sì, essendo sostanzialmente delle aziende, sono esposte anche alle crisi economiche del caso, e anche perché, pur esistendo le università pubbliche negli Stati Uniti, sono chiamate pubbliche soltanto perché lo stato in cui questa università si trova contribuisce in parte al loro bilancio, ma in una parte che di solito è relativamente piccola, per cui in pratica sì, si chiamano pubbliche perché c'è un intervento statale, ma non sono finanziate dallo Stato, lo Stato ci mette una parte piccola del budget, per cui anche quelle in realtà sono più o meno società private. Ecco.
Più okay. Che altro, se non mi sbaglio, quello che succede un po' in ambito italiano ed europeo è la diversificazione dell'università in vari ambiti, quindi c'è quella puramente accademica che resta pubblica sotto un'aura statale, e poi tutta la parte invece di trasferimento tecnologico, di ricerca, anche di nascita di start-up all'interno delle stesse università, che viene gestito in maniera più manageriale, aziendale. Se mi è giusto come vedo che sta andando la cosa, nascono proprio tipo come delle aziende speciali all'interno delle università che curano delle parti ad hoc. Non so se anche lì funziona così, mi sa di no, lì è tutto.
Sì, non conosco così bene il sistema che mi stai descrivendo per quanto riguarda l'Italia, quindi su quello non lo so, però per quanto riguarda gli Stati Uniti, no, direi di no, direi che in generale, appunto, sì, funzionano come delle aziende sostanzialmente. E considerando la quantità di soldi che vengono dati come rette universitarie, considerando le donazioni che ricevono le università, che sono una cosa molto importante, si parla di società grosse, insomma, si parla di società che soprattutto nel caso di grandi università gestiscono molti soldi. I consigli di amministrazione delle grandi università sono come i consigli di amministrazione di una grande azienda per la quantità di soldi che viene gestita, per cui sì, questo ha tanti effetti che poi insomma possono essere giudicati positivamente o negativamente, ma tant'è.
Vabbè, senti, per finire mi sembra, cioè diventa inevitabile un'altra domanda a questo punto, cioè le università costano tanto, quindi tu sarai ricco.
Ma diciamo che al momento non lo sono ancora, ma devo dire la verità, io non voglio diventare ricco, cioè non schifo i soldi, però insomma punterei a raggiungere una discreta stabilità senza, non voglio essere avido.
Okay. Stai dicendo che non torni in Italia?
Per il momento no.
Non ci penso neanche. Che macchina hai? Scusa, domanda assolutamente, mi rendo conto, hai la macchina?
In questo momento non ce l'ho là perché sono in un posto talmente piccolo che ci ho pensato a prenderla, ma letteralmente non ha senso perché sono comunque sempre lì, e prenderla per andare una volta via nel fine settimana non mi sembrava il caso, riesco a spostarmi comunque, per cui per il momento non ce l'ho.
Okay.
L'anno prossimo forse ci penso, insomma. Ci okay. Penso.
Tu sei nel campus come gli studenti?
No, sto poco fuori.
Okay.
In che casa?
Questa cosa mi fa ridere che ci sono i professori che a volte stanno nei campus con gli studenti, è una cosa carina, teoricamente.
Sì, sì, in realtà una cosa che mi piace dell'università americana è questa dimensione del campus, che è una dimensione collettiva che molto spesso non c'è in altre, almeno nelle università italiane, è un po' diverso tutto il sistema. Quindi sì, i miei studenti li vedo molto spesso, poi appunto il posto dove vivo è estremamente piccolo, quindi mi capita di incontrarli anche per strada, insomma è molto facile vederli anche al di fuori della lezione, non li vedo soltanto lì.
Com'è casa tua?
Sono in un appartamento, in realtà poi l'anno prossimo sarò in un appartamento nuovo, sì.
Non sono dell'agenzia delle entrate, era solo per entrare un po'.
Punti a farti ospitare?
No, infatti stavo dicendo che non sono dell'agenzia delle entrate, era solo per entrare un po' nella sua vita, nella tua vita, per farci per immaginarti un po' là. Senti, io ti ringrazio molto, direi che possiamo liberarti, nel senso che abbiamo ampiamente superato la metà della trasmissione, per cui vi lasciamo alle vostre cose. Grazie Riccardo per aver appunto organizzato con questo ospite così prestigioso con tanto anticipo e buon pomeriggio, state bene.
Ciao.
Noi torniamo subito dopo il brano e ci racconti un po' quello che ti pare, cara.
Oh, my weapon. Oh, my weapon in a twitching hand.
Fantastic Negrito. Di che cosa parliamo oggi, cara Astrid? Del caldo? Del fatto
quanto
che...
Quanto tempo abbiamo? Che mi sono persa.
Questa è una buona, è una buona domanda quella che tu mi fai. D'altra
ma
parte...
è in corsa e non so più quanto tempo abbiamo.
Ma abbiamo una decina di minuti.
Oh, vacca vacca, mi ero preparata una storiella bellissima.
Vabbè, ma tu raccontacela, poi al massimo stringi un po'. Cioè, nel senso...
Allora, volevo parlarti di una carta da parati.
Una carta da parati che, sì, che, non, che non produci tu. No, non è che la vendi.
Plastica,
no?
Ok?
Di plastica.
Una carta da parati in plastica, sì. Tu te la devi immaginare così, come se fossero tipo due tende da doccia, hai presente?
Sì.
Appiccicate insieme, sigillate,
sì.
E sai che ti si formano, cioè se lo unisci ti si formano delle bolle d'aria,
delle bolle d'aria, sì, esatto.
Quindi tu poi la applichi su muro e hai questa tappezzeria che è un po' soft, un po'
bella,
con bollette d'aria, capito?
Bella, quasi da imballaggio, potremmo dire.
Quasi da imballaggio, quasi da imballaggio, esatto, perché questa era l'idea originale della nascita del Pluriball.
Cioè quella roba che ci piace, che okay, troviamo negli scatoloni e quando facciamo i traslochi o compriamo le cose, che è tanto tanto bello scoppiare e fare fra le dita.
Esattamente, cioè l'idea originaria di chi ha inventato il Pluriball era in realtà di fare una carta da parati in plastica, lavabile e morbida. Poi, non so, a me l'unica cosa che mi fa venire in mente è il video dei Blur, ti ricordi? Quello che saltano dalle pareti, c'è in questa stanza e saltano, perché è l'unica cosa che mi...
Era Song 2, è vero, sì. Sì, sì,
sì, sì, sì, sì, sì. E, cioè l'unica utilità che può esserci è questa, non vedo altra utilità in questa invenzione.
Sai che effetto mi fa a me?
Mm?
Caldo, madonna che pesa d'estate, ti appoggi un attimo al muro e rimani incollato.
Sì, anche la traspirabilità del muro immagino che sia. Poi con i sistemi di sicurezza del riscaldamento degli Stati Uniti.
Esatto, sì. Avere la plastica infiammabile su tutti i muri di legno a loro volta. Sì, forse non
allora,
era il massimo.
Per fortuna che come carta da parati non ha funzionato. Sai chi ha avuto l'idea per la prima volta di usarla come carta da imballaggio, te lo ricordi?
No, assolutamente no, davvero, non me lo ricordo.
Allora, si chiamava Frederick Bowers ed era un commerciale della AirCap, che era l'azienda che invece è stata fondata per lavorare sul Pluriball.
Ok.
Azienda che è stata formata da due personaggi, di cui praticamente non si sa niente. Cioè, di uno si conosce qualcosina, dell'altro è totalmente un mistero.
Ah, sì?
Sì, allora i due sono, uno è Alfred Fielding,
okay.
Che è un ingegnere che tendenzialmente ha vissuto sempre nella stessa area degli Stati Uniti, quindi siamo, visto che si parlava di un'università, lui si era laureato alla Stevens Institute of Technology e ancora adesso, stiamo parlando del New Jersey, e ancora adesso lì c'è una sala dedicata a lui, una sala studio dedicata a lui.
Ok, perché viene riconosciuto il merito di aver inventato il Pluriball.
Perché, come raccontava l'ospite di prima, di fatto ha continuato poi a finanziare la scuola, capito?
È diventato
il personaggio più illustre della scuola e quindi ha continuato a gravitare nell'ottica scolastica, probabilmente da lì prendeva anche qualche dipendente di questa società. Ma che cosa fa? Si mette insieme a un, cioè l'idea vera ce l'ha un, quello che viene definito uno sperimentatore, nel senso che non ha alcun titolo, è svizzero di origine, non si sa nemmeno perché gira per gli Stati Uniti in quegli anni, che è la fine degli anni 50, e si chiama Mark Chavan.
Chavan, ok.
Sì. Quindi Fielding e Chavan sono i due illustri sconosciuti che hanno creato effettivamente il Pluriball, cosa che poi è diventato il Pluriball che noi oggi conosciamo grazie al loro commerciale Bowers.
Bello.
Che un giorno va alla IBM e gli dice: ma guardate che se voi avete problemi a mandare i computer in giro, ve lo trovo io la soluzione. E Fram tira fuori la sua tenda
E tira fuori la carta, esatto, la carta da parati. Cioè che...
Tira fuori la sua tenda baraccata da parati, gli avvolge il computer, perché questi stavano, l'IBM stava esplodendo,
okay.
Ma non sapeva come ottimizzare l'imballaggio dei prodotti che doveva vendere, dei computer che doveva vendere.
Ok, certo.
Quindi lui arriva probabilmente per proporgli della carta da palati e dice: ma no, ma guarda, lo avvolgi.
Ed è un attimo, via.
È un attimo. E quindi gli commissiona una fornitura pazzesca di questo pluriball, di fatto, che poi è diventato il pluriball che noi oggi conosciamo e che già all'epoca era stato sviluppato con le bolle. Perché ti dico che è particolare la storia di Chavan? Perché di fatto non si sa quando arriva negli Stati Uniti e perché. Si sa solo che a un certo punto conosce Fielding. Ti dirò di più. Vai. La Sealed Air, che è l'azienda che ancora oggi produce Commercial Pluriball, ha la sezione dedicata ovviamente alla storia della nascita del prodotto. Cita Chavan, ma non dà alcuna informazione in più. Ok?
Ah. Cioè sono...
Quindi è un mistero.
Aria sigillata, sealed air, ma anche labbra sigillate, cara Astrid.
Tra l'altro, l'unica cosa che è uscita fuori in un'intervista, c'è questo TJ Dermot Dunphy, che è uno di quelli che è stato assunto praticamente all'inizio dell'avventura della Sealed Air e è andato avanti fino alla fine, ok, fino al suo pensionamento sempre nella stessa azienda, quindi uno di quei capisaldi, che ha detto che invece Chavan era la vera forza creativa del duo, capito? Uno era l'ingegnere, ma quello che veramente pensava e progettava ed era il trascinatore convinto che loro stessero creando il nuovo nylon sostanzialmente, era questo Chavan. Okay. Non si sa neanche di preciso quando muore, nel senso che l'unica cosa che viene comunicata è che lui muore nel 94, ma in realtà anche Fielding muore nel 94.
Forse erano la stessa persona.
Vero?
Uno più scemo, cioè un lato più scemo, un lato più creativo. Chi lo sa? Chi lo sa?
Una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Se ci pensi, è una storia incredibile, totalmente sconosciuta, a fronte invece di un prodotto che ormai è universalmente noto e diffuso.
Tu ne hai parlato nel dettaglio in Illustri Sconosciuti, immagino.
Ne ho parlato nel dettaglio in una puntata dedicata e tra l'altro la cosa bella che ne esce è anche il fatto che nemmeno loro avevano realmente la percezione e l'idea di che cosa potesse diventare il loro prodotto.
Del botto che avrebbero fatto.
Esatto, e proprio questo Dunphy, quello di cui ti parlavo prima, che è stato con loro sempre, ha detto che a un certo punto nel cassetto, quando lui è diventato amministratore delegato, perché ha fatto tutta la carriera all'interno dell'azienda, nel 71 lui era l'amministratore delegato e sulla scrivania aveva un rapporto che elencava 400 tipi diversi di utilizzo del pluriball.
Un po' esagerato. Però vabbè, interessante.
Però se ci pensi...
Ci può stare. Io la parte di storia che hai raccontato, che sapevo, la sapevo perché ho fatto la puntata di Cose Molto Umane, non mi ricordo il numero, però la trovi, in cui spiegavo non tanto la storia del pluriball in sé, quanto il perché noi umani amiamo schiacciarlo. E avevo trovato la soluzione scientifica, di cui ovviamente c'era una ricerca di un'università americana che aveva fatto...
Immaginavo, perché ma dai, è vero che ci sono ricerche sulla qualunque e spesso inutili. Nella mia puntata scopri qual è il primo schiacciatore di pluriball.
Ah, fico, vado subito a sentirla allora. No, è vero, sono curioso di brutto. Astrid, grazie mille, noi ci sentiamo domani con voi, cara ascoltatrice e ascoltatori. Con te ci sentiamo venerdì prossimo, perché questo venerdì ovviamente non c'è la puntata. Grazie per essere stata con noi prima e un bacio.
A te. Non posso dire buon weekend.
No,
buona settimana.
Puoi. Buona settimana.
No, che schifo dire buona mezza settimana.
Può cagare, sì. Vabbè,
è solo martedì.
Ciao Astrid, un abbraccio.
Che ciao. Ansia, ciao.